Ognuno di noi ogni giorno genera una grande quantità di dati in modo inconsapevole, di cui è difficile quantificarne il valore. Nel leggere e interpretarli possiamo incorrere in istinti o bias che ci portano a prendere decisioni poco consapevoli. Come possiamo quindi utilizzare i dati al meglio per fare attivismo e ridurre le disuguaglianze? Ciao a tutti e tutte, oggi siamo in quattro. Io sono Luca Morano, UX designer. Qui con me c'è Alice Mela.
Ciao a tutti.
Qui con me c'è anche Andrea Pinchi.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
E l'ospite di oggi è Donata Columbro, giornalista e co-founder di Data Ninja e autrice di Ti spiego il dato.
Eccomi, grazie. Ciao a tutte e tutti.
Grazie a te per essere qui con noi. Oggi parliamo di questo tema e iniziamo un po' a, come dire, partiamo dall'inizio, da magari capire cos'è, cosa significa data activism, e quindi chiedo a te, Donata, di raccontarci un po' il significato e poi, come dire, qualche spunto partendo da questa parola.
Allora, intanto grazie per l'invito. Parlando di attivismo dei dati, penso che non ci sia una definizione unica, quindi se le persone esperte di questo ambito che sono in ascolto sono in disaccordo con quello che sto per dire, magari hanno ragione loro. L'attivismo dei dati può essere fatto, quando parliamo di attivismo dei dati, noi ci immaginiamo un attivismo fatto con i dati, un attivismo per i dati e un attivismo che guarda ai dati come a un bene personale che dobbiamo in qualche modo salvaguardare, quindi l'attivismo per la consapevolezza del proprio diritto alla privacy. L'attivismo fatto con i dati è una tipologia di attivismo che possono fare le persone singole, le associazioni, gli enti a tutti i livelli, utilizzando dati che riguardano il proprio ambito per dimostrare una tesi, per avere un impatto. Penso per esempio ai cambiamenti climatici, ai diritti umani, il gender gap e tantissime altre tipologie di temi in cui magari ci sono persone che iniziano a raccogliere dati anche a livello dal basso, ecco, quindi non andando a prendere le fonti ufficiali ma raccogliendo dati dal basso per dimostrare che c'è una mancanza da parte delle istituzioni, del potere, riguardo a un fenomeno, una situazione in cui si richiede un'attivazione immediata, quindi anche per fare attività di lobby e advocacy. L'attività per i dati è, quindi l'attivismo per i dati è una modalità di, anche qui, di lobby advocacy nei confronti delle istituzioni, in particolar modo delle amministrazioni pubbliche, per richiedere che i dati pubblici, quindi i dati che riguardano tutta l'attività pubblica della popolazione, ma anche il nostro, quelli che produciamo noi, il consumo dell'energia elettrica, per esempio, le spese, tutti quelli che vengono, i dati che vengono prodotti per governare i cittadini, siano resi pubblici in un formato open, aperto, machine readable, cioè processabile dalle macchine, e disponibile, indicizzato sui motori di ricerca. Tra l'altro su questo aspetto poi possiamo anche tornarci dopo, perché potrebbe sembrare strano che bisogna fare dell'attività di advocacy su questo, non è già così? Magari le persone potrebbero chiedersi, non lo è, quindi bisogna fare tantissima attività su questo tema. Sull'attività e quindi sull'attivismo per quanto riguarda la privacy, penso ad organizzazioni che lavorano in qualche modo per creare conoscenza e consapevolezza sul fatto che magari esistono molti ambiti in cui non viene fatta raccolta dati da parte del pubblico per analizzare un fenomeno, una situazione, ma questo viene, diciamo, diventa una sfera occupata dalle multinazionali, dalle app di tecnologia, e questa raccolta dati alla fine viene fatta a fini di marketing. Io non sono una di quelle che dice, oh mio Dio, i dati per il marketing, perché li utilizzo, e perché penso che in qualche modo non siano le grandi corporation a esserne svantaggiate quando faccio un'azione per proteggere la privacy, ma poi saranno soprattutto i piccoli, diciamo, a subirne le conseguenze. Però trovo molto sensato l'idea di fare attivismo per spiegare alle persone anche semplicemente la differenza tra privacy e riservatezza, i loro diritti, imparare a leggere i termini di servizio o quantomeno almeno una volta fermarsi a riflettere su che cosa accettiamo quando appunto scarichiamo delle app. E vedete che la definizione è molto ampia e appunto può riguardare tantissimi ambiti. Si può fare attivismo dei dati in un modo strutturato, quindi all'interno di un'organizzazione o anche dentro gruppi informali, per esempio.
Ma trovo che infatti sia molto, molto bella questa cosa che hai detto che riguarda appunto la consapevolezza del singolo, anche perché su questa cosa dei dati, cioè capire quali sono i dati che produco, dove vanno a finire, chi li legge, a che cosa servono, credo che sia una cosa ancora un po' oscura, quindi magari chi come noi lavora in questi ambiti della comunicazione digitale, quindi ha magari visto, no, un pannello di come si amministra il marketing partendo dai dati, si rende conto, no, di quanti dati vengono effettivamente veicolati, mentre la persona solitamente non lo fa, quindi è corretto che venga fatto questo tipo di formazione, di divulgazione. Ti è capitato, insomma, di fare delle attività specifiche proprio per spiegare alle persone? Hai notato, insomma, delle risposte particolari? Comunque io ad esempio mi sono reso conto nel tempo che insegnando all'università c'era un momento in cui spiegavo un po' come funzionava Facebook e Instagram dal punto di vista proprio dei dati, e mi accorgevo che qualche anno fa i ragazzi e le ragazze erano molto sorpresi di questa cosa, non se ne rendevano conto, mentre ultimamente mi sembra che ci sia un pochino più di consapevolezza, perlomeno. Tu anche hai avuto una percezione di questo tipo?
Ma diciamo che non mi occupo di questo principalmente. A me quello che è capitato di raccontare è un po' per smitizzare l'idea che ci sia, cioè io la vedo in modo più meno complottista o meno allarmante di quello che magari si può raccontare, quindi del grande fratello che ci ascolta e ci prende i dati che noi non vogliamo, perché in qualche modo i dati che noi rilasciamo in modo spontaneo, di quelli non ci preoccupiamo mai, ci preoccupiamo sempre di quelli che vengono presi appunto dalle app di terze parti, che sono totalmente anonimizzati, gli altri invece non lo sono, ed è, in realtà potrebbe essere sono quelli in cui in realtà pensiamo di avere più un controllo, ma non è detto che lo siano. Pensiamo a uno screenshot di un nostro messaggio, di quello che scriviamo, che può essere veicolato ovunque. Quindi c'è, secondo me, un livello di attenzione al tema che è anche sbilanciato appunto nei confronti delle big corporations, che io non ho nessun interesse a difendere, ma voglio portare un po' l'attenzione anche su, per esempio, su tutti dei meccanismi di raccolta dati che magari fa l'amministrazione pubblica. Pensiamo che solo le piattaforme che sono state utilizzate per fare la didattica a distanza nelle scuole. Chi ha fornito queste piattaforme? Perché lo Stato ha dato, quindi non andare a puntare sulla colpa della piattaforma, ma in questo caso chi ha fornito come sono stati firmati quei contratti con le varie aziende? Perché vengono registrati tutti i dati degli studenti? Ci sono Google di quanti indirizzi di adolescenti si è arricchita in questi due anni, fa un po' strano. Però ecco, Google prende i dati, ma chi ha dato il permesso a Google di farlo, no? Quindi c'è un po' uno sbilanciamento su questo. Io quello che dico sempre è: per rendervi conto di quello che le applicazioni hanno di noi, provate a fare un'inserzione pubblicitaria, vi renderete conto di come funziona, di come in realtà oggi abbiamo sempre meno dati a disposizione, e che in realtà a volte avere meno dati a disposizione vuol dire anche fornire servizi peggiori, forse, no? Quello che secondo me manca un po' nella dialettica e nel discorso riguardo ai dati, alla privacy, è cercare di capire il meccanismo magari che c'è dietro la costruzione di algoritmi che ci portano a fare certe scelte, per esempio su determinati e-commerce di cui non faccio il nome, o il fatto che ci vengano proposte alcune scelte piuttosto che altre nell'utilizzo di alcuni servizi, e quindi a capire i meccanismi, a come funziona l'algoritmo, cosa, di quali dati si fornisce. Quindi staccare un po' il discorso dal me, dal personale, ma andare a vedere, ma parlare di sistematicità, quali sono le categorie svantaggiate da questa raccolta dati, per esempio. Questo è fare data activism, anzi è fare data feminism. Uh-huh. Quindi chiedersi chi sta raccogliendo un dato, chi ne beneficia e chi sarà svantaggiato. Queste sono tre domande che dobbiamo farci sempre. Ci sono alcuni casi di raccolta dati che svantaggiano, no, alcune tipologie di persone, di sottogruppi di popolazione. Altre volte questi sottogruppi non vengono considerati, quindi vengono esclusi, dipende da caso a caso. Quindi allargare un po' lo sguardo, passare dal personale appunto alla struttura, al sistema.
Ma c'è qualche ente proprio predisposto a fare questo tipo di controllo, oppure sono delle associazioni o singoli cittadini? Com'è lo scenario in questo momento? Se lo sai.
L'ente, abbiamo il garante della privacy, certo. Che comunque si occupa di tutelarci e quindi di verificare che le raccolte dati, eventualmente se io trovo una difformità posso fare una denuncia al garante della privacy, mm-hmm. se c'è qualcosa che mi sembra un'applicazione o un sito che stia violando. E quindi può tutelarci in questo senso, quindi può indagare e vedere se la raccolta è legittima. Abbiamo in Europa il GDPR, no? Che regola questo, è uno strumento abbastanza avanzato in questo caso.
Sì, no, infatti anche insomma, da questo punto di vista del GDPR siamo sicuramente, insomma, è stato sicuramente un passo avanti, forse appunto come dicevi tu prima, un ulteriore piccolo passo va fatto nella awareness, nella consapevolezza mm-hmm. di tutti quanti, appunto non in senso, sono d'accordo con te nel demonizzare o insomma fare la caccia alle streghe per questi dati, ma capire meglio come, che giro fanno, come possono essere usati anche per dare dei servizi migliori, perché quello è giusto. Infatti prima hai anche nominato il tema che i dati devono essere pubblici, devono poter essere trovabili, cercabili, e tutto quello sicuramente può servire a anche amministrare meglio i nostri, insomma, le nostre città, le nostre comunità, qualsiasi cosa. Ovviamente con i dati si possono anche prendere delle decisioni di management, di gestione, e si può capire meglio qual è il mondo che ci circonda.
Ma infatti è interessante il fatto dell'awareness, però mi chiedo spesso in questi casi dove si traccia la linea tra quello che effettivamente il cittadino dovrebbe fare in termini di informarsi per non essere appunto, per essere al corrente della situazione, delle leggi, dei diritti, dei doveri, dei pericoli, e quanto invece sono delle cose che forse invece dovrebbero succedere un po' da sé, perché appunto abbiamo il garante della privacy, abbiamo il GDPR, alle volte uno magari vorrebbe non doverci pensare a questi, perché per qualcuno potrebbe percepire anche il tema tecnico, no? Allora pensare, ok, ho deciso di vivere in uno stato che tendenzialmente pone delle regole, allora perché mi devo preoccupare io di andare a capire se qualcuno sta facendo un uso illecito dei miei dati? Non posso demandare questa cosa a chi ci legisla fondamentalmente.
Beh, secondo me esercitare la cittadinanza attiva è più soddisfacente come cittadino o cittadina, nel senso che anche nell'ambito degli open data, no? Anche qua potremmo dire, beh, non ci pensa già l'amministrazione a renderli pubblici o a fare, no, in realtà il chiedere o interessarsi delle questioni che riguardano me come persona, la mia comunità, e fare cittadinanza attiva, esercitare la democrazia in modo diverso, che non è solo quello di andare a votare. Quindi per me è qualcosa da incentivare più che da ostacolare.
No, certo, la mia voleva essere anche un po' provocatoria come
certo domanda. Sì, sì. No, stavo pensando che il tema della privacy è una delle scuse che viene data dalle amministrazioni pubbliche quando vengono richiesti gli open data, i dati aperti. I dati aperti, c'è una legge in Italia che regolamenta il fatto che le amministrazioni pubbliche debbano rendere disponibili anche per trasparenza i dati che i cittadini hanno già pagato. Non solo per trasparenza, tra l'altro le implicazioni, le conseguenze della resa dei dati pubblici potrebbero anche essere ottimali dal punto di vista economico, le aziende potrebbero utilizzarli per dare più servizi ai cittadini, quindi avremmo un sacco di possibilità. E in più ovviamente appunto il diritto dei cittadini e delle cittadine a essere informati e informate. Si richiedono i dati, una delle obiezioni che vengono fatte dalle amministrazioni pubbliche che c'è il rischio di ledere la privacy, che quando viene data questa giustificazione vuol dire che la raccolta dati è stata fatta molto male se tu metti a rischio le persone per quanto riguarda questo tipo di dati. Pensiamo ai dati sanitari che abbiamo tanto visto girare in pandemia. Certo che abbiamo tantissimi dati a disposizione, ma questi dati per esempio non sono forniti in modo disaggregato. Noi non sappiamo al momento, a oggi, a livello comunale, a livello di quartiere, nelle città. In alcune città i dati ci sono, ma non sono aperti, sono stampati su un'immagine o su un PDF che viene aggiornato dalla regione. Quindi noi non abbiamo, ma neanche i ricercatori ce l'hanno, la possibilità di vedere la situazione epidemiologica nel dettaglio, perché la granularità del dato in questo caso rischia di ledere la privacy delle persone, perché in un paese di 100 abitanti se ci sono 3 positivi al Covid vengo a sapere chi sono. Però nel mondo in cui condividiamo anche le budella su internet, forse mettere una deroga, ne abbiamo messe tante, al fatto che questi dati in realtà potrebbero essere di interesse nazionale per contrastare una pandemia, si poteva fare. Poi pensiamo alla disinformazione sulla privacy che c'è stata, sempre parlando di dati e della pandemia, riguardo all'app Immuni. Molte persone non l'hanno utilizzata per non essere tracciati. La spiegazione del fatto che in realtà questa app non tracciava la posizione, ma tracciava il fatto che le cellule del Bluetooth si agganciavano a un altro cellulare col Bluetooth acceso, con l'app Immuni attiva, su cui era stato caricato la propria positività, quindi eventualmente questa persona aveva dichiarato di essere stata positiva, poteva comunicare, dire, si è entrato in contatto con un positivo. In realtà questa app aveva inizialmente problemi di privacy che sono stati poi risolti in breve, quindi le associazioni, per fortuna magari non è il singolo cittadino che protesta, ma ci sono associazioni che si mettono insieme e fanno presente al legislatore appunto il problema di privacy. Ecco, pensiamoci, a volte anche l'app sviluppata dall'amministrazione pubblica ha problemi di privacy, figuriamoci le altre. Quindi questo è stato fatto presente, ma nonostante ciò non è riuscita una buona comunicazione per spiegare alle persone che non si veniva tracciati, non si prendevano i dati, eccetera.
Infatti, la diffidenza è sempre stata altissima, ma come anche in tanti altri ambiti, mi sembra che c'è sempre, appunto, da un lato, hai detto tu prima, condividiamo un po' di tutto, certe volte non ci facciamo problemi, certe altre volte ci facciamo invece un sacco di problemi dove invece non ci dovrebbero essere, quindi non so, ci sono dei un tipo di comunicazione comunque trovo molto difficile da fare, da comunicare, entrare nel dialogo anche delle persone, della quotidianità per far apprendere questo tipo di temi.
Forse perché anche la parte difficile è comunicare appunto l'importanza e il valore dei dati, se penso spesso magari a quando le persone si rendono conto del valore che avevano e quando perdono, magari hackerano la mail, perdono la password, comunque tutti i scenari in cui perdi qualcosa o ti sei reso conto che non sei stato abbastanza attento. Quindi forse anche come citavi tu, Donata, in questi 2 anni ci siamo resi conto che i dati ci toccano in modo molto diretto, anche perché ci siamo resi conto che sui dati vengono prese delle decisioni, ed era così se pensiamo alle regioni che si muovono da una zona, da un colore all'altro, e quindi sono stati fatti addirittura dei, come dire, ok, ma se cambiamo i dati cambiano anche le decisioni. Quindi quello che io mi chiedo è, prima di tutto, se tu hai un punto di vista su come comunicare questa importanza e il valore che hanno i dati sull'impatto in realtà della vita di tutti noi.
Non dobbiamo, questa premessa del fatto che i dati hanno importanza per la nostra vita, questi 2 anni ce la possono far risparmiare anche nei nostri futuri interventi pubblici, workshop, dico sempre che ho iniziato la rubrica Ti spiego il dato su Instagram per parlare dell'importanza dei dati. I dati ci riguardano, non sono solo numeri, sono era l'autunno 2019, poi è arrivata la pandemia, non c'è stato più bisogno di tutto questo, ma piuttosto di aiutare le persone a leggere i dati e i grafici che venivano pubblicati, a farsi le domande giuste. Io credo che ci sia una doppia responsabilità, appunto quella delle persone, dei cittadini. Abbiamo iniziato parlando di attivismo dei dati, e l'attivismo lo fanno le persone attive che si preoccupano appunto della propria comunità, ma anche da parte di chi comunica. È stata una cosa nuova che abbiamo vissuto, che ha cambiato il modo di comunicare, come ci sono state tante altre rivoluzioni mediatiche nel mondo durante fatti storici. Penso all'utilizzo dei social media durante le primavere arabe, penso al ruolo delle TV all news durante la guerra del Golfo, dei punti diciamo di non ritorno. Oggi la pandemia è stata l'epoca dei dati, dell'era data informed. Abbiamo visto le curve logaritmiche in prima serata, vediamo litigare persone sulle tabelline dell'IS, su Twitter, parenti che ci inviano infografiche su WhatsApp, ci chiedono come leggerle. Non era mai successo prima una cosa del genere. Anche il valore che abbiamo dato al numero e al dato come qualcosa di a cui essere appesi per la propria vita: domani so se posso andare a scuola o lavoro in base al dato che mi comunicano oggi. Come mi viene comunicato questo dato, appunto, come una questione di vita o di morte, senza dare magari un valore diverso alla tipologia di indicatore, di fattore, senza raccontarmelo con un grafico, senza umanizzarlo pensando che dietro ogni numero c'è una persona, c'è una famiglia, c'è una vittima. Questo è mancato moltissimo, secondo me stanno recuperando un po' in questo tipo di comunicazione, ma... La cosa positiva, secondo me, del periodo che abbiamo vissuto è che ci ha fatto attivare un po' le antenne. Quindi il vedere i dati non solo nell'ambito sanitario, ma in tutti gli ambiti, ha moltiplicato anche l'esperienza di data activism anche in Italia, secondo me. Penso a un luogo che frequento, Instagram, dove si fa tantissima divulgazione, attivismo, l'uso dei dati, dei grafici per dimostrare la propria tesi è salito tantissimo. Andrebbe fatta un'operazione di data literacy e di cultura del dato, no? Per far sì che il dato condiviso, pubblicato, non sia buttato lì, perché non ha nessun valore se non c'è una fonte, se non c'è un confronto, se non si capisce come è stato calcolato. Piano piano ci arriveremo, come è stato per i social media, che quando sono arrivati non capivamo niente, eravamo tutti dei mini boomer, se andiamo a rivedere i nostri messaggi parlavamo in terza persona, queste cose qua. Secondo me miglioreremo anche sui dati.
Secondo te ci sono dei passaggi da fare? Ad esempio, immagino, non so, mi è subito venuto in mente, già nelle scuole magari si potrebbe inserire qualche modulo in cui si possono, non so, anche solo maneggiare un Excel o raccogliere dei dati e processarli, oppure non so se esistono già degli altri esempi, o comunque hai tu in mente qualche, non so, qualche cosa che si potrebbe fare secondo te che potrebbe avere un impatto su questa data literacy?
Beh, noi lo facciamo un pochino con la Data Ninja School, l'ho fatto con il libro.
No, il tuo libro a chi è diretto, a chi è rivolto?
È rivolto principalmente alle persone che pensano di non aver niente a che fare con i dati, che non leggerebbero mai un saggio accademico, che non vogliono spaventarsi. È un libro disegnato, illustrato, con esercizi pratici, quindi serve veramente a mettere mano anche ai propri dati e imparare a leggerli, prendere consapevolezza. Poi mi piace pensare che possa essere rivolto anche a persone del settore che però possano imparare dal mio modo di parlare dei dati come a loro volta parlare di dati al loro pubblico, fare cultura del dato in modo più aperto, inclusivo. Poi secondo me il fatto che le persone prendano consapevolezza del fatto che i dati fanno parte della vita quotidiana, li maneggino, può portare appunto anche più interesse nel chiedere i dati che ci riguardano all'amministrazione, nell'andarli a cercare. Mm-hmm. Quello che mi capita spesso è che quando parlo di determinati ambiti, le persone dicono: ma dove vado a trovare i dati di questo? Non ci sono. Cavoli, non ci sono i dati, ma come possibile? Eppure questa cosa esiste. Sono stata a un evento sul gender gap in medicina e eravamo in un ambiente di persone iper specializzate sul tema che studiano come superare il gender gap. Non esistono, loro non sono riusciti a trovare i dati su dati disaggregati su chi sono i dirigenti delle ASL, delle strutture sanitarie, per capire se ci sono più donne o più uomini, perché un conto è l'ingresso a medicina, ma poi cosa succede alle persone che rimangono e questo gender gap aumenta, diminuisce? Se non ci sono dati, non possiamo neanche dimostrare che c'è un problema. E più ci avviciniamo, più appunto capiamo che se non vengono raccolti, forse qualcuno rimane escluso. Secondo me provare a fare iniziative anche magari appunto a partire dalle scuole dei più piccoli, penso al progetto che abbiamo anche Open the Box, che si rivolge alle scuole medie, alle scuole superiori, su come leggere i dati per superare la disinformazione, può aiutare moltissimo appunto a non spaventarsi davanti ai numeri, ma avere un approccio critico e anche curioso, secondo me.
Hai parlato di dati disaggregati, magari puoi specificarci un attimo la differenza tra dati aggregati e dati non aggregati?
Sì, diciamo che si parla di dati aggregati quando pensiamo a una popolazione di riferimento e c'è quel dato che riguarda tutti gli italiani, per esempio. Il dato disaggregato potrebbe essere gli italiani che vivono nelle diverse regioni, quindi disaggregando per una caratteristica: il luogo in cui abitano, il genere, la professione. Non ci sono dati disaggregati sul genere, per esempio, per le professioni e per capire chi sono le persone magari più colpite da alcuni tipi di malattie, no? Il fatto di avere i dati, diciamo, più, come dire, granulare, questo è un altro termine, ci può aiutare a far luce su una determinata situazione. Il dato disaggregato quando non c'è, perché non è stato calcolato. Un esempio, avevo raccolto i dati dell'ultimo un referendum, no, alle europee, eravamo andati a votare alle europee, avevo scaricato i dati di accesso ai seggi e c'erano le colonne con i dati della popolazione totale e i dati degli uomini. Ok, c'era il dato disaggregato, ma quello delle donne dovevo ricavarmelo da sola. Quindi anche in quel caso lì, per esempio, portare alla luce questa piccolezza fa sì che se tu vuoi fare un lavoro magari che riguarda un certo tipo di persone o una parte della popolazione, devi fare uno sforzo in più, vengono messi degli ostacoli, ma non perché ci sia chissà che cosa dietro, ma perché non si pensa, no? C'è l'uomo è del default, il resto è un'opzione, quindi se c'è un'opzione magari non tutti la considerano.
È molto triste questo ultimo dettaglio. No, comunque sì, riguardando anche quello che dicevo prima sul fatto qual è il livello di conoscenza che si deve avere, sicuramente il livello di comprensione di quello che leggiamo, anche come dicevi tu prima, conoscere il dato per combattere la disinformazione. Credo che questa sia una cosa successa molto in questi anni, lo citavi anche tu con il Covid, e su quello sicuramente una conoscenza di base effettivamente a livello di appunto saper leggere le informazioni, capirle, essere critici, anche applicato al dato, effettivamente sarebbe probabilmente necessario. Forse anche all'interno di un discorso più ampio, no? Cioè in generale come faccio a capire se l'informazione che mi viene data è credibile, a trovarne le fonti, no? Quindi è un discorso che possiamo fare sul dato e possiamo fare anche in realtà su molte cose che vengono scritte. Si sente tanto parlare, almeno io ho sentito nominare un sacco di volte negli ultimi mesi il termine cherry picking, proprio parlando di usare i dati in modo fuorviante.
Sì, bello che tu ne abbia sentito parlare, perché non so quante persone invece l'hanno sentito nominare.
Sì. E, anzi, qualcuno di recente mi ha detto una delle buzzword di quest'anno.
Fantastico, ok, bene. Beh, vedete che allora si va verso quello che dicevo, c'è sempre più consapevolezza allora. Beh, letteralmente si tratta di scegliere le ciliegie migliori, scartando quelle che non ci piacciono, no? Prendendo solo quelle che ci convincono di più. In questo caso parliamo di dati e quindi di comunicare solo i dati che confermano la mia tesi, i miei bias. Può essere fatto a livello consapevole e inconsapevole in realtà. Posso farlo eliminando magari una serie di dati di anni precedenti dove quello che voglio raccontare non c'era, o invece voglio raccontare di una ascesa e negli anni precedenti c'era stato un crollo e voglio metterlo, racconto i dati di una sola fonte e non porto l'altra. Uno degli esempi che mettevo nel libro, molto semplice per capire il cherry picking, è quando parlo con il nutrizionista e gli dico: sì, guarda, colazione stamattina yogurt con i cereali, lo spuntino con la mela e il formaggio, la merenda assolutamente l'ho fatta un bicchiere d'acqua e quei cracker senza sapore, la cena proteine e carboidrati come mai detto, vedi, tutto a posto. Ho raccontato la mia giornata, ma ho saltato il pranzo dove mi sono sbafata una mega lasagna, ma ho fatto cherry picking del mio regime alimentare. Quindi in quel caso avevo un interesse a non farmi cazziare da nutrizionista. In altri casi posso in realtà avere degli interessi dietro o appunto dei bias che mi portano a voler guardare solo i dati che confermano la mia tesi. Sempre pensando alla pandemia, penso agli studi pubblicati sulla sicurezza nelle scuole. Le scuole sono sicure, non ci si contagia a scuola. Allora, avendo dei figli, bellissimi questi studi, sarebbero stati gli studi che avrei raccontato ovunque in giro: vedete, non ci si contagia, dovete tenere aperte le scuole. Il mio bias era anche un interesse, cioè del fatto che le scuole dovevano rimanere aperte, altrimenti ero nei casini estremi. E in realtà poi, andando a vedere questi studi, è impossibile dichiarare un luogo sicuro, tra l'altro, quindi se lo faccio, ma così come era stato fatto con i teatri, era uscita un'infografica, nei teatri non ci si contagia. Ma chi è che è andato a teatro, tra l'altro in platea, si contagia col Covid e poi chiama il teatro e dire: guardate che ero positivo, altro fatto. E poi, quindi questi dati in realtà non venivano raccolti, non è che non ci si contagia. Questa infografica che girava praticamente era stata prodotta dall'associazione di categorie dei teatri, è ovvio che ha un interesse, no, da portare avanti. Quindi con tutto il bene che posso volere ai genitori che vogliono le scuole aperte, a chi lavora in teatro e n situazioni, in quel caso sto facendo cherry picking, o sto prendendo dei dati che confermano appunto solo la mia tesi, pur avendone magari tutte le esigenze, ecco.
Sì, forse lì poi il problema, come dicevi tu, è quando, vabbè, a parte quando c'è questo cherry picking voluto, quindi manipolato in qualche modo, ma anche quando lo facciamo anche in maniera più inconsapevole, quindi ci sono questi, che ne so, un bias grossissimo che però ovviamente non vedo perché io sono ho i paraocchi e quindi vado a vedere dei dati e li leggo solo in un certo modo e non sono abbastanza in grado di essere aperto, magari interpretarli in un altro modo, oppure appunto interpreto un dato nullo come insomma un dato basso, quando invece in realtà magari il dato non c'è e quindi devo fare un altro tipo di interpretazione. Non so se c'è dei metodi che possono aiutare le persone a uscire dai propri bias, se non quello del confrontarsi dell'essere più trasparenti possibili nel modo in cui hanno raccolto, processato e visualizzato i dati.
Farsi molte domande, riconoscere che è impossibile eliminare i nostri bias o i nostri stereotipi, magari riconoscerli quando entrano in atto. Esiste il bias dell'ottimismo, andrà tutto bene, la pandemia è finita, siamo a posto, Omicron è una variante poco grave, e quella della catastrofe, il bias della catastrofe, no, moriremo tutti, la pandemia non finirà mai finché non vaccinano tutti nel mondo, e questo non succederà perché non daranno, cioè vedete che posso andare avanti nelle due direzioni in entrambi i modi, ne esistono diversi, appunto il bias della conferma, è importante che se ne parli, e secondo me anche di questo se ne sta parlando, secondo me era anche un'altra buzzword dell'anno, è bias, perché ne sento parlare sempre e lo sto trovando in tutti i libri che sto leggendo, a partire, così consiglio altri libri, uno sicuramente Factfulness di Hans Rosling, ecco fatemi un regalo, se non volete comprare il mio libro comprate quello di, no beh, Hans Rosling altro che, altro che Donata Columbra, anzi se la mia missione nella vita è far conoscere Hans Rosling alle persone, ho raggiunto il nirvana. Factfulness, lui era un medico statista svedese, purtroppo è mancato nel 2017 e sarebbe stato molto bello averlo con noi in questi anni. Lui racconta in modo molto divertente la sua avventura, la sua carriera nel mondo della divulgazione dei dati a livelli al forum di Davos, alla Banca Mondiale, nelle TED conference, alla BBC. E dice che abbiamo 10 istinti che ci portano a valutare in modo errato i dati. Superati questi istinti, invece che usare bias, vedete com'era divulgatore, non usava bias ma usava istinto per far capire alle persone che cos'è. Esiste banalmente anche l'istinto della colpevolizzazione, il colpevole è uno, colpa sua, ah le multinazionali cattive, ah il governo, quindi lui mette questi, ci mette un po' in guardia quando abbiamo questa sensazione, fermarci e farci altre domande, cercare la complessità. Trovo che sia veramente un libro alla portata di tutte e tutti, perché non è tecnico, è anche divertente, perché lui ne combina di ogni nella sua carriera di medico, giovane medico in Svezia, poi in Africa. Questo va anche un po' alla risposta sull'idea della data literacy, come si può fare. Secondo me sono usciti tanti tanti libri anche su questo, per fortuna, quindi abbiamo veramente un enorme panorama.
Bene, dai, ti ringraziamo assolutamente per questi tantissimi consigli e consigliamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a sicuramente dare un occhio al tuo libro e seguirti su Instagram, dove racconti un sacco di retroscena, un po' di, come dire, un po' tanti spunti su questi temi. E innanzitutto ti ringraziamo.
Grazie.
Grazie, a presto.
Buona continuazione.
Grazie.
Ciao Donata, a presto.
Bene, questo non lo conoscevo, Factfulness, adesso aggiungiamo.
Vedi, ok,
no,
infatti, oggi la mia giornata
svoltata.